visto la sinistra può più meditare, forse della sinistra, no? Ancora che strano incidente. Ecco, chiesto a lui, visto che quel momento ci stava un po' a cuore, così in questi tempi ha seguito, cioè sta dicendo comunque in contatto con Grazia, così raccontarci un po', perché possiamo prendere coscienza forse in maniera più profonda di quanto abbiamo ascoltato, letto solo su alcuni nostri giornali. Non l'ho presentato, ma si presenta lui.
Ah, chi è la risposta?
Sì.
Bene, grazie a Giampiero, allora mi sento di darmi l'occasione di incontrare tutti che porta qui e dentro una gioia. E io sono un fratello della famiglia della visitazione, che è una comunità di Bologna, diciamo, del mondo dostettiano, una delle famiglie che sono nate vicino allo stesso, non però quella originata sua, piccola famiglia della Mucca che diceva prima quando buono. E sono qui con un mio confratello Lorenzo, abitiamo qui nel cortile del suolo, in questa casetta che c'è qua sotto, e circa da 10 anni ormai. Ecco. E niente, una nostra presenza qui, diciamo, una presenza molto semplice, non abbiamo grandi imprese e abbiamo cercato di, oltre a fare la nostra vita di preghiera, insomma, monastica, di inserirci un po' nella realtà locale, studiando le lingue, che sono difficili, tipo un po' così l'arabo e l'ebraico, e soprattutto cercando di inserirci un po' nella realtà della chiesa locale. Io lavoro al patriarcato latino, mi occupo della comunicazione, del sito web, fotografie, un po' queste cose. E una delle cose che siamo venuti così a conoscere un po' per caso è appunto stata la realtà di Grazia, perché c'era una suora di queste qui, che si chiama Suor Susan, un'americana che adesso è in Care, che abitava qui e appunto aveva e dà ancora dei contatti frequenti con Grazia, andava giù, portava e porta degli aiuti, con piccoli progetti, e quindi un po' per aiutare lei, ma anche incuriosito, insomma, da quello che faceva, ci siamo un po' inseriti per dare una mano. Ecco, e quindi da ormai dal 2007 che facciamo circa una volta al mese, due volte al mese, un giro, ecco. E forse, non so, adesso voi possiamo fare forse un riassuntino, non so, già pieno, come dici, della storia, molto rapida, insomma, della striscia di Gaza. Allora, abbiamo la guerra del 47-48, la nascita dello Stato di Israele, la striscia di Gaza, che qui nella cartina, vedete qua rappresentata, è diciamo nella parte più sud-ovest, diciamo, di Israele, confini con l'Egitto, quindi proprio vicino al mare. Questa striscia è di una quarantina di chilometri, larga circa 10-12, fino alla parte più larga, rimane sotto l'Egitto, quindi non come il resto dei territori, diciamo, della West Bank, della Cisgiordania, sotto la Giordania, ma sotto l'Egitto. E così rimane fino al 67, quando con la guerra dei tre giorni Israele conquista sia il territorio occupato, sia il territorio, diciamo, della Cisgiordania, sia Gaza. Ecco. Ed è sempre stata però anche, diciamo, anche prima della nascita dello Stato di Israele, sapete che il conflitto, diciamo, tra gli arabi locali e i primi, diciamo, coloni, primi abitanti che venivano qui dall'Europa per per installarsi, comprano case, fanno piccoli villaggi. Già la situazione era già abbastanza tesa anche prima della guerra, ci sono stati fatti anche molto gravi. E quindi è un territorio che fin da subito è problematico. Quindi anche con la conquista, come sotto il potere egiziano, ci sono sempre stati scontri, rappresaglie, è sempre stato un problema. 67 Israele conquista e per qualche anno rimane aperto, accessibile a tutti. Gli arabi che abitano in Cisgiordania possono andare, possono venire a Gerusalemme, possono arrivare anche a Gaza. Qui dalla porta Damasco si ricorda, perché c'è stato in quei tempi, c'erano tanti cerubini che arrivavano fino a Gaza, si poteva andare dal mercato, insomma, per qualche anno c'è una sorta di territorio unico dove c'è una certa libertà di movimento. Poi piano piano, con la nascita delle prime colonie, non prima nei territori occupati qui intorno a Gerusalemme, insomma comincia la politica israeliana di occupazione, e a un certo punto vengono costruiti anche qui degli insediamenti, e qui nella cartina erano in questa zona qui costiera, un po' sparsi lungo la striscia, che vengono ad un certo punto ad abitare fino anche qualche migliaio di coloni, con villaggetti, serre, sinagoga, casa, gente nuove. Immaginate che per gestire la sicurezza di questi israeliani, coloni che abitavano qui, e di spiegamento di forze dell'esercito che ci doveva essere. Qui c'è praticamente un'unica strada che attraversa metà di casa, poi una strada costiera, no? Quindi era, dato che questi insediamenti erano un po' sparsi lungo questa strada, era facile per l'esercito anche bloccare, interrompere, controllare. E poi c'era il cosiddetto corridoio Filadelfia, che serviva, una specie di terra di nessuno, ma che serviva poi all'esercito, alle macchine, per arrivare fuori, diciamo, da sotto, verso questi insediamenti. Quindi una situazione molto problematica. Già con gli accordi di Oslo degli anni 90, però, la grande quantità di lavoratori arabi che andavano in Israele da Gaza comincia ad avere difficoltà a ottenere permessi, permessi di movimento, anche ma di lavoro. Piano piano la borsa comincia già a chiudersi nei primi anni 90. Non c'è il muro, però ci sono tutte queste cose burocratiche difficili che cominciano a rendere la vita difficile, appunto degli abitanti di Gaza. Ecco, tenete presente una cosa che voi è importante, che chi sono gli abitanti di Gaza? Cioè di Gaza, intendo dire poi anche delle altre città, perché abbiamo Erezbala, Khan Yunis, Rafa, ci sono quattro città grandi. Molti degli abitanti oggi di Gaza, l'80%, proviene da i profughi che durante la guerra del 48, l'indipendenza o la Nakba per gli arabi, hanno dovuto lasciare i villaggi del territorio che oggi è di Israele, non possono andare via in Libano, in Siria, in Giordania, un po' a Ramallah, Gerico, e molti qui, in campi profughi che si sono costituiti qui nella striscia di Gaza, che poi sono rimasti chiusi per circa 20 anni sotto gli egiziani. Ecco, questo è importante perché in pochi anni, appunto, c'è questo flusso grandissimo di gente che ha perso tutto, ha perso la casa, ha perso il lavoro, che viene messa qui, comincia e costretta ad abitare questi campi profughi e anche insomma è una popolazione giovane, quindi che fa tanti figli. in pochi anni oggi siamo circa 1.800.000 abitanti in questo piccolo territorio, di cui appunto l'80% è profugo, quindi ha creato uno status, vuol dire che viene aiutato con cibo, le scuole, hanno, c'è un'agenzia dell'ONU che è stata fondata dopo la, appunto, con la guerra del 48 che si occupa di questi problemi, non solo questi, ma anche quelli che ci sono negli altri territori. Ovviamente vuol dire che anche sono visti dagli altri, forse oggi un po' meno, ma per tanto tempo sono stati visti comunque, certo dei fratelli, ma comunque profughi, quindi sempre anche molto problematico, perché i quartieri che venivano, che erano stati presi, diciamo, campi profughi, erano quartieri anche con la delinquenza, grande povertà. C'è il caso per esempio della comunità cristiana che era presente, ed è presente anche oggi a Gaza. Gaza ha una lunga tradizione cristiana, una città molto importante, perché si trova in un punto strategico. Quando il commercio, no, veniva alle città nabatee, molti si sono andati a Sangrete, c'era proprio questa strada, no, che portava clienti. Era un posto molto fiorente questo tipo di altro nella città, nel periodo bizantino, e un fiorire di chiese, no? Padri della chiesa, monaci, e un pullulare di, c'è stato per esempio nella cartina, nella mappa di Magaba, è bella grossa la città di Gaza, non è un piccolo, e ci sono anche, non solo Gaza, ma anche il monastero, per esempio, di San Vivarione, e altri posti vicini. Ecco, quindi anche al 48 c'è una comunità importante che riceve tanti cristiani che vengono lì, e per alcuni anni abitano in delle tutte nel territorio che era della parrocchia. Poi a questo punto gli cristiani danno la possibilità di due strade per i cristiani, che diventa il quartiere cristiano, un po' distante dalla cittadella, un po' più verso il mare, e quindi possono costruirsi una casa, ma tutti questi sono gente di Gaza, di grande, no? Di villaggi che sono stati poi, diciamo così, spazzati via, alcuni proprio distrutti, altri parzialmente evacuati dall'esercito, e poi diventerà l'esercito. Ecco, quindi, anni 90 la morte comincia a chiudersi, e facciamo la breve, arriviamo già una data importante a febbraio 2005, quando Sharon decide di smantellare gli insediamenti qui, no? Di liberare e portare via tutti questi coloni che avevano abitato per circa una ventina d'anni, e con una decisione abbastanza clamorosa, perché nel sentire qui israeliano, soprattutto del mondo, di questi, diciamo così, più fanatici o che vogliono appunto conquistare qualsiasi colorembo di terra perché sia una terra ebraica, sono costretti a lasciare le loro case che poi vengono distrutte prima di lasciare la sinagoga, con immagini anche molto forti, no? Che anche forse le ricorderete, l'esercito che ha dovuto portare via a forza questi coloni. 2005. Nel 2006 ci sono le elezioni, ci sono le famose elezioni che sono viste da Hamas, no? Lì erano anni in cui ormai il partito di Fatah aveva agli occhi dell'opinione pubblica palestinese un'immagine di corruzione, di ruberia, la gente è stufa. Parte era d'accordo, diciamo, con la linea anche armata e violenta di Hamas, guardate anche per il ritardo, no? Guardate la seconda intifada del 2005, eccetera. Quindi era un partito molto compromesso per l'orientamento del terrorismo, ma che aveva anche una buona penetrazione nel popolo. Comunque, vincono le elezioni ma come vi ricorderete, prima di tutto Israele, poi gli Stati Uniti e poi noi europei non riconosciamo la legittimità di questo governo guidato da Hamas, che comunque era stato eletto democraticamente, c'eravamo noi a controllare che tutto fosse svolgente in maniera democratica. Era un partito che era stato ammesso alle elezioni, la gente ha votato quello che voleva e questo è stato risultato. Quindi di fatto viene subito boicottato un governo che va avanti un po' diviso, non si è mai riunito, tutti i parlamentari eletti non si sono mai riuniti insieme a Ramallah, perché una parte era qui. Ad un certo punto avanti c'è una rottura intestina tra gli esponenti di Hamas e questi Fatah qui presenti a Gaza, e ci sono proprio anche degli scontri armati, ci sono dei morti. Hamas prende il controllo di tutta la striscia, ok? E in un qualche modo perde il suo essere vincitore delle elezioni con questo gesto, però acquisisce, diciamo, sul campo il governo della striscia di Gaza. Dall'altra parte Fatah ritorna in possesso del comando di Abbas, un presidente del consiglio che va bene anche agli israeliani, una persona, un tecnico, eccetera. Quindi però di fatto la cosa si divide in maniera anche molto, molto dolorosa. E tutti quelli di Fatah che c'erano, quelli grandi personaggi, sono costretti a lasciare Pena il pericolo di vita e tutti gli altri rimangono lì. Quindi Hamas controlla la striscia di Gaza in maniera anche abbastanza efficace dal punto di vista amministrativo, la polizia, c'è un certo ordine, ecco, come popolazione. Però il blocco che fino a quel punto era stato già molto, molto severo, perché Israele nel frattempo ha costruito il muro, una barriera di filo molto sorvegliata, quindi praticamente impossibile uscire, rimane, come dire, isolata anche dal punto di vista geografico, economico, di cui non faccia niente, e anche con l'Egitto ci sono tanti problemi. Quanto in Egitto, con la primavera araba, cade il governo di Mubarak, che c'è il governo dei fratelli musulmani di Morsi, e i fratelli musulmani sono alleati di Hamas, quindi comincia un'apertura anche politica, ma non solo, il cambio, nel periodo anche dei tunnel, no? Più di 1000 tunnel che attraversano qui questo confine con l'Egitto, tutti sono d'accordo, sia di qua che di là, tutti fanno dei grandi affari con questi tunnel, io li ho visitati, proprio una cosa ricchissima, lo scavo, gli argani che portano su la roba, i tunnel destinati alle centrelle per l'asfaltamento, per l'asfaltino spinato, per tutto organizzatissimo, quello è il computer, di macchine, una cosa molto efficiente, e anche probabilmente, sicuro, tante armi che cominciano a arrivare. Quindi in un qualche modo questi anni qui a Hamas si arranca, prende possesso amministrativo e politico della striscia economico, comincia a diventare forte e anche a insidiare il paese. Per cui gli attacchi che cominciano con Ratti, Frassetti e Castan sono molto, molto dolorosi, perché Israele è assolutamente qui, ci sono tribù, ci sono cittadini, non può accettare che ci siano questi colpi. Per cui ci sono botte risposte, però queste botte risposte diventano anche guerra. no? Guerra che vuol dire poi la guerra di solito tra due questi contesti, qui è una zona molto impari, perché comunque Israele può con gli aerei, con i carri armati, con i menati, anche qui è chiuso, è controllato dai navi, cioè è una sede, per cui ci sono tre grosse escalation violente che fanno tanti morti. E all'inizio del 2009, no? Nel 2012 e poi sono state più nel 2014. E più o meno sono tutte simili, come hanno pretesto una diciamo così, una scintilla che scatena l'escalation, e magari Israele risponde a dei razzi e quindi avanti ne manda degli altri, sempre di più, e a un certo punto allora c'è proprio un attacco massiccio, bombardamenti e tutte le volte i governanti che decidono queste guerre sono sempre, hanno sempre interesse a fare queste guerre, perché sempre si vorrebbe c'era il periodo di Olmec, la prima di Libia, c'era l'elezione di Obama in Cina, cioè, ci sono anche sempre ragioni politico-strategiche, non è che solo così, e anche a marzo, tutte le volte che ci sono delle operazioni, riesce a rapportarsi in qualche modo, almeno politicamente. Tanto che siano 1000 morti, 1500, per esempio se sono 1.800.000, normalmente sono quelli più poveracci, pochissimi di quelli di Hamas cadono sotto i bombardamenti. Quindi c'è un prezzo anche che si può pagare, una guerra anche storica, perché quelli di Hamas hanno i loro arsenali magari sotto gli ospedali, o vicino alle scuole, lo fa la porta, lì perché sanno che Israele ha un minimo di scrupolo, che comunque una volta che attacca l'ospedale è l'opinione pubblica. E quindi è una lotta così molto molto sporca che fa dei grandi danni alla striscia di Gaza, ma anche a Israele, no? E soprattutto non può andare niente, non ha, c'è nessun guadagno, non è stato un guadagno da questa. L'ultima di questa guerra è stata la più lunga, sono stati 50 giorni, no? Anche con più morti. Quella di Piombo Fuso erano anche entrati con i carri armati, anche quella volta lì, ma anche queste cose l'hanno fatto. Dovete pensare che è, come dire, un unico agglomerato urbano fatto di case molto basse, a parte i quartieri più ricchi, per cui è un pullulare di case, cosentine, stradine, bambini ovunque. La metà della popolazione di Gaza è sotto i 18 anni, la metà. Pensate che le scuole, per esempio le scuole, non ci sono abbastanza scuole per raccogliere tutti i bambini. Le scuole, quelle pubbliche, quelle dell'UNO, dell'ONU, hanno tre turni. 7-11, 11-2, 2-7, per far studiare, cioè per tenere in classe, non so se come studieranno, tutti i bambini che ci sono tantissimi, infatti per entrare un tribunale di studenti, ma anche di bambini che non hanno, pochi confidenti, nei quartieri più poveri, sono situazioni veramente da testa molto, da vivo di alcuni quartieri. Ecco, quindi questa operazione qui di luglio, il 2 agosto, che ha visto, diciamo, Israele colpire soprattutto questa parte a nord, Betlemme, Jaia, che è un altro quartiere qua di casa, perché questi qui? Perché questa zona qui è quella più vicina poi a tutte le città più importanti, è da qui che venivano sparati i russi, no? Quindi Israele praticamente andava a colpire sempre, partiva da quel mese e dopo pochi minuti arrivava un bombardamento. Per cui agli interi quartieri sono stati praticamente rasi al suolo con questa, quindi vuol dire migliaia di persone che sono rimaste in questa casa, anche colpevolmente, ovvero sono state anche loro delle vittime dei loro stessi cittadini, perché quelli di Hamas o dei membri magari di altre fazioni andavano con pessimismo, che comunque andavano sparati magari dei gesti da piccoli orti eccetera, e la gente che non poteva, cioè non poteva impedirlo. E qui si ritrovava magari con la casa distrutta perché lì erano. Non tutti però, mi raccontava il parroco che la cosa anche che sarebbe sui giornali, cioè le telefonate dell'esercito italiano, volantinaggi, ci sono stati in effetti anche molto efficaci nel limitare di molto le vittime. Perché appunto si sapevano che lì c'era un tunnel, che c'era un ingresso, un tunnel, che c'era un tunnel, eccetera. Dicevo telefonarlo alla Palestina, quindi anche immaginate il lavoro di sensors, di sapere chi abita lì, i numeri di telefono di quelli che abitano lì, telefonare e dire bene, tra 5 minuti e tra 10 minuti vi spareremo, cioè ci verranno sulla casa da dire tutti, bruttissimo, però la gente quindi lasciava in massa questi quartieri per ricostruirsi a Gaza. Oggi che cosa? A un certo punto c'è la tregua e di fatto dopo la tregua fino ad oggi non è successo niente, non hanno ricominciato a costruire, chi aveva perso la casa ancora non ce l'ha, i vendite o perso paletti, in alcune scuole del nord che sono rimaste dei centri di raccolta di tutti i profughi e di fatto non si è mosso nulla. Quindi, è tutto fermo. Ed è bruttissimo andare a vedere, perché anche con queste piogge, cioè, fango, problemi di elettricità, è una cosa veramente disperante. Però sono in quei quartieri che sono stati distrutti, ecco, non è stato distrutto tutta la socialità, solo alcuni di questi quartieri lì, più a noi. Purtroppo a questo punto qual è la situazione? Hamas ha fatto un accordo, c'è un governo diciamo, di unità nazionale con diciamo, la parte di Palestina di qua, di Hamas, c'è un governo di unità nazionale, quindi un certo accordo è stato raggiunto. Però l'isolamento che adesso caratterizza la Striscia di Gaza è peggiorato dal fatto che in Egitto non hanno più un alleato Morsi, ma questo generale che adesso sì, è uno che palestinesi, in particolare quelli di Hamas, non li possono assolutamente vedere. Quindi hanno distrutto completamente quei tunnel che rimanevano l'unica via diciamo, di ingresso oltre agli ingressi israeliani, che sono stati tutti proprio coperti, affossati. Hanno fatto una striscia di 400 metri distruggendo tutte le case della parte di Rafa egiziana, proprio per fare pulizia, per evitare che ci fossero pagando le famiglie che si fanno lì. Fare anche delle cifre abbastanza piccole, però non è che le hanno ammazzate, però per fare pulizia lì, l'unico checkpoint che c'è qui è quasi sempre chiuso. Quindi, tenete presente che c'è un movimento grandissimo verso l'Egitto, studenti che andavano a casa a studiare, gente che voleva uscire anche per andare in Giordania, per andare a visitare parenti, per visite mediche, tutti i motivi, dato che qui è molto più difficile uscire per i permessi con i guerrieri, moltissimo si usava questo punto diciamo di passaggio per l'Egitto, cosa che invece adesso è molto molto difficile. Quindi davvero sono molto molto isolati. Ecco. Vi dico qualcosa sulla comunità cristiana. Allora, dicevo che ha una lunga tradizione importante. Oggi però è così, c'è una comunità latina cattolica di circa 120 anni. È una comunità ortodossa di circa 1000-1100. È diminuita tantissimo in questi ultimi anni, a motivo di questi problemi di cui ho parlato. Ecco, la comunità latina, come tutte le parrocchie latine qui della Palestina, a parte quelle grandi, diciamo, Alta, le Gemelle, Gerusalemme, è una comunità abbastanza nuova, no? Dalla metà dell'Ottocento in poi, quando è stato ristabilito il patriarcato latino, hanno fatto una parrocchietta lì con un parroco, ecco. E i rapporti con la Chiesa ortodossa sono abbastanza buoni. Qui addirittura la Chiesa ortodossa, data l'importanza di Gaza, c'è una chiesa dedicata a San Porfirio, che fu il primo vescovo di Gaza, importantissimo, hanno addirittura un vescovo di presidente. No? Sì. Però i numeri sono questi. 100 latini, 1000, quindi pochissimi. Poche decine di famiglie. Sono però molto vivaci, molto attivi, perché hanno tre scuole molto buone, quindi che servono sia per i pochi studenti cristiani, ma anche soprattutto per i cristiani musulmani. Il numero è 1 a 10 più o meno. Solo il 10% degli studenti di queste scuole è cristiano. Chiaro sono scuole buone dove sapete lì ci sono con questi esami comuni ci sono anche delle classifiche delle scuole e queste chiese della chiesa sono sempre nei primi posti, quindi hanno una visibilità sociale buona, anche godono di buoni rapporti con il governo di Damasco, perché ovviamente il governo fa di tutto per tenere di bene, che non significa che ci sono poco accordi cristiani, quindi a livello, diciamo così, ufficiali i rapporti sono buoni. Però potete immaginare che vivere, qui appunto abbiamo detto, 1000 cristiani in mezzo a 1.800.000, meno 1000 musulmani, non è facile. No, la situazione è molto difficile. Non è che rilascio posti, i rapporti sono abbastanza buoni, però per esempio i giovani che si vogliono sposare, vogliono trovare una casa, vogliono trovare un lavoro, fanno un lavoro, non ci riesco, a meno che non sposino un cristiano, altrimenti devono fare il suo tempo di fare il suo male, non esiste che un ragazzo cristiano sposi un ragazzo musulmano, è possibile, e viceversa anche se una ragazza perché un ragazzo musulmano sposi una cristiana e questa è la famiglia. No. Quindi o c'è la conversione, portate, oppure devono sposarsi tra loro. Quindi, poi con che prospettive? Con che cosa possiamo immaginare che succeda a questa piccola regione qui nei prossimi anni? No? Purtroppo ogni tanto diventa una bandiera, guadagna le prime pagine dei giornali, ma di fatto tutti loro non hanno nessuno d'aiuto. Perché anche i governi, è stato l'Egitto, ma anche questi governi di Qatar, eccetera, che hanno dato magari dei soldi, dicono di sostenere, però alla fine in realtà anche politicamente sono molto isolati. Pensate ai nostri primi ministri di esteri. In che modo parlano di Gaza, no? Quindi è una situazione molto complicata e molto, molto dolorosa. Ecco, noi, allora, questo suo scusa di cui ho parlato prima, abbiamo, diciamo, alcuni progettini e abbiamo 5 scuole, soprattutto qui, nel nord, a Gaza, e un paio qui al centro, scuole di bambini che aiutiamo con il cibo, la merenda propiziata, il tempo. Perché in queste scuole, diciamo, i nostri asili, quelli dei bambini pochi piccoli, non ci sono più figli, sono tutte scuole o di quartiere o che sono tenute da donne, associazioni di donne che conoscono il quartiere, che magari affittano alcune stanze, pagano questi insegnanti con le lettere dei bambini, eccetera. Per fare un esempio di quanto può prendere un insegnante. Allora, una che lava il pavimento così, 100-150 shekel al mese. La direttrice di questa scuola 500 shekel, 100 euro per dire, un cambio nostro. E quindi, proprio un stipendio molto povero, quando però adesso tutti i generi, diciamo, di alimentare, eccetera, la vita via è cara, perché tutti questi chiusure blocchi e anche la scarsità di campi e di produzione interna, è difficile per lavorare. Quindi andiamo lì per aiutare queste scuolette, ma sono cose che dicevo, 5 scuole, e più o meno hanno circa 100 bambini l'una, che già questo pasto quotidiano, che sarebbe una merenda, ma anche un pasto sostanziale, perché per tanti bambini magari mangiano solo poi alla sera, quindi non è il pacchettino di crepe, ma anche quindi o cuociono riso, oppure carne qualche volta. E poi il motivo della guerra, che ci stiamo dedicando molto ad aiutare economicamente i casi dei malati di questi quartieri dove sono presenti queste scuole, o anche delle famiglie più povere, quindi perché è difficile anche immaginare, cioè, oppure non è difficile immaginare che si pensi magari ad altre situazioni di locali, eccetera. Ci sono dei quartieri talmente poveri, quindi, a pochi chilometri, che dove veramente le famiglie vivono di niente, hanno come delle abbati che le danno da gente, ma sono case fatte con questi blocchi di cemento, un tetto di lamiera, una finestra con dei piedi di plastica, i bambini tratti lì per terra, non sai, c'è quelli che rimangono tutti che cosa mangiano. Quindi, situazioni di grandissima povertà, ma non tutti, perché tanti fanno anche bene, c'è il sughe, ci sono le macchine, ci sono i locali, c'è di tutto anche là. Però una buona festa, soprattutto quelli che scendono da questi posti, se noi cerchiamo con questa storia, con questo gruppetto, soprattutto di andare in questi quartieri di più, perché gli altri sono quelli che veramente meno aiutati, ecco, e grazie a queste donne che gestiscono la scuola e che hanno anche un occhio sul quartiere, riusciamo poi a arrivare fino a questi parenti. Abbiamo anche buoni rapporti con la parrocchia, ecco, vi dicevo che c'è questa parrocchia latina piccola, che però da qualche anno, avendo un prete giovane argentino di origine della comunità del Verbo Incarnato, e molto stile oratorio, quindi ha creato un bel movimento in parrocchia dei giovani, le famiglie sono tanti, però raggruppavano anche ragazzi ortodossi e anche protestanti, diciamo, piccolo gruppo anche protestanti. Perché è molto importante la vita della parrocchia, dato che fuori l'ambiente è abbastanza simile, anche un posto dove fare una festa, fare un incontro, fare un gioco, guardare la fine, è importante, quindi puntano molto su questo. Poi ci sono le scuole di Madre Teresa, che sono lì da tanti anni, dagli anni 70, ci sono anche delle foto dove c'è anche Madre Teresa che è andata via il posto, che hanno anziani ma anche bambini. Mi diceva, ci diceva la scuola, da quando c'è stata la guerra, ci sono quasi tutti i giorni e rimangono dei papà che bussano la loro porta per portare i bambini. Non sanno cosa fare, come se quindi sanno che lì li prendono e quindi praticamente a causa di queste scuole era un asilo, hanno eliminato l'asilo e hanno cominciato a mettere le figli perché magari anche bambini che erano solo semplicemente delinquenti o senza, alcuni hanno anche dei gravi handicap eccetera, però molti sono minuscoli e hanno solo bisogno di mangiare, cioè, di essere un po'. Ci sono una cinquantina, poi ci sono le scuole del Vaticanato che aiutano le parrocchie, le scuole del Rosario, che sono quelle a Londra, qui a fare palestinese, che pure hanno una scuola un pochino di più alto livello, diciamo come le persone bene, ecco, potremmo dire così. Quindi la comunità è molto più facile, noi quando andiamo lì, finite le visite con Consulta nei quartieri più ci rifugiamo una volta, perché invece appunto incontri che si fa benissimo, perché sono molto accoglienti. Nella difficoltà, no, l'accoglienza diventa la cosa più importante. Per esempio, considerate che l'elettricità ce l'hanno solo 6 ore al giorno, per esempio. Per attaccare una centrale elettrica che poi la corrente viene venduta qui da un'ora, quindi per tante ore al giorno non è niente, allora si fa pigliata, si fa cioè, batterie, cioè, ci si arrangia e noi sempre veniamo coinvolti, che veramente ci si vuole chiedere. Oppure per Natale il parroco ha organizzato un gruppetto con i giovani e si va a visitare le famiglie dove ci sono gli anziani o quelli che non si possono muovere da casa, esatto, che non si sa, però lì ci si muove in macchina, si va lì, c'è il libretto dei canti, si fa un po' di canto, una preghiera come a comunione per chi vuole, lasciamo, si vede qualcosa che non va bene. Quindi veramente c'è una vivacità, però purtroppo il trend è questo, cioè che noi ci lasciano anche semplicemente per venire a stare lì con l'esempio del paura, e quindi vedremo che cosa succederà di questa piccola parola, perché purtroppo c'è si può scappa, perché non parlate troppo adesso
mi lavo per volete fare delle domande? Qualche chiarimento. Io sapevo verso un amico di Alessandria, un altro uomo che lavorava con i palestinesi, che è morto, non si può vedere, si muore. C'è un progetto di piano di mettere un muro sottoterra.
Ah sì, sì.
Come va?
Quello lì si è un po' arenato per fortuna, anche perché ero in presa qui per soprattutto per l'ingegneria, diciamo, hanno fatto qualcosa, ma poi il tunnel passavano sotto, perché comunque lì ma spiegavano che c'era quindi clorainta, ecco, pure usavano di buttare l'acqua in questi tunnel per allagarli e farli provare. Il fatto adesso sono tutti chiusi, quindi non c'è neanche più bisogno di questo muro che penetri nel terreno. Perché la polizia egiziana controlla molto più efficacemente quello che succede di là, quindi anche se uno in casa comincia a scavare se ne accorge subito. I tunnel sono finiti.
Vorrei che fosse la polizia egiziana, cioè è possibile nei confronti di Gaza o forse dice che nei confronti del traffico di
questo del fondo del ostile, cioè, è ostile con il governo di Gaza, di Hamas, cioè, che però di fatto vuol dire quindi con Spartiscia, quindi il confine qui c'è solo un checkpoint e poi è sempre chiuso, uno o due giorni al mese è aperto, e poi per i casi più gravi. e di medicali o gente che offre centinaia passa. Quindi anche ai pazienti cosa è successo? Ci sono stati degli episodi, diciamo così, terroristici qui in questa zona. Non, probabilmente non di membri di Hamas, ma di altre fazioni che sono minoritarie, che sono nemiche in un certo senso di Hamas, vorrebbero avere anche loro un po' più di spazio, fanno delle incursioni nel territorio di Gaza, uccidendo qualche soldato, qualche poliziotto, e questo rovina ancora di più il clima e quindi ancora di più pure il livello da parte anche di città. Quindi la situazione che vi dico è, un altro caso mi dicevano che mentre una volta anche gli studenti che venivano di Sagata non dovevano pagare le tasse universitarie, adesso tutta questa cosa è finita, devono trovare anche loro il visto, devono avere il registro, sono molto più controllati, sono visti come un pregresso, per cui è molto più difficile. Presta che molti comunque
usano sono l'amministrazione della Hamas in tutta la zona è autonoma finanziariamente o è collegata con la Ramallah ancora o lo sarà?
È collegata con la Ramallah, nel senso che tutti i dipendenti pubblici, no, che possono essere scuole, poliziotti, uffici vari, eccetera, ricevono lo stipendio ancora da Ramallah. Ok, tramite banca. Alcuni di questi con l'avvento di Hamas hanno perso il lavoro, ma continuano a ricevere ancora oggi lo stipendio. Quelli di Hamas, sì, loro dicono di essere autonomi loro, dei loro dipendenti, sono loro che pagano gli stipendi. Però, per esempio, altre cose tipo la corrente elettrica, queste cose qui le fai tutta la mano, comunque gli aiuti internazionali ti arrivano alla mano. C'è sempre...
E i manuali scolastici sono gli stessi della situazione in Italia?
Sì, sono gli stessi a posto.
Ok, già c'è comunque una unione effettiva.
A volte esatto, certo è un'unione effettiva. Territorialmente no, sono divisi. Però fino alla divisione grossa è avvenuta negli ultimi anni, no? Ecco, un'altra cosa che mi colpisce è che quando si arriva al checkpoint, noi stranieri possiamo passare da qui di sopra, e c'è comunque un buon movimento di persone che va e viene, soprattutto gente di commercio, perché questi gli altri, che gestiscono imprese, quelle imprese che ci possono essere qui o che hanno affari con la Ramallah ottengono facilmente il permesso per uscire perché tanto sanno che poi per gli affari tornano dentro, quindi vanno dentro fuori. Quindi movimento ce n'è, movimento ce n'è.
Allora io un'ultima domanda molto provocatoria. Come mai all'improvviso sono finiti dopo 2 o 3 settimane tutte queste spari con una tregua inevitata? Qual è stato, diciamo, l'intervento, non dico di prima, ma l'intervento che è stato così decisivo? Cosa ti dici sul posto?
Una buona domanda. Secondo me che, diciamo, che la situazione è arrivata a un limite in un certo senso. Anche gli israeliani, come sapete, hanno avuto anche loro tanti morti, no? 70, quasi 70 morti, 67 sono stati uccisi, che sono una cifra grande per Israele. Quindi a un certo punto avevano tutti interesse che finisse, no? E quindi la tregua c'è stata. Sulla carta ci sono stati degli accordi su come ricostruire, e una maggiore libertà, una maggiore ampiezza del titolo dell'aeroporto, l'aeroporto non mi ricordo se ero nell'accordo, credo che no.
No.
L'aeroporto qui ha funzionato pochissimo, è stato costruito poi grazie agli accordi di Oslo. Poi dal 2000 non è più, è stato completamente raso al suolo della gestione. Io ho visitato quelle volte, è un cumulo di macerie. Quindi se un domani si volesse riaprire ci sarebbero da fare un sacco di lavori. Però tutti questi accordi sono rimasti sulla carta, nel senso che c'è stata la tregua e adesso là devono ricare le servizie e ricominciare e occuparsi della ricostruzione. E questi qui pure. Però basta niente, basta un rasgo che arrivi di qui, che subito c'è una risposta da parte di Israele. Quindi potrebbe riscatenarsi tra in breve tempo un'altra. Anche perché non è risolutiva, per cui lascia le cose come stanno, con molto più dolore e molto più morti.
Qualcuno sosteneva che appunto questo gruppo di Hamas, no, su quello che fare gli interessi che per tutti in realtà, come tu puoi accennare prima, non è che la cosa di interesse in più della popolazione buona, cioè, no? Sono dei terroristi che hanno interesse al solo peso, sia fino all'estero, alla vicina in mano di potere, ma è un potere quasi autoreferenziale. Non so, confermi questa
questione oppure sicuramente loro hanno utilizzato, diciamo, dal punto di vista militare, delle strategie che mettono in pericolo anche la loro, hanno utilizzato delle strategie che hanno messo in pericolo la loro popolazione, come dicevo prima, gli ospedali, però la stessa tecnica che hanno sempre usato nelle guerre, no? Non è che sono stati loro qui a mettere gli arsenali vicino agli ospedali, qua. Quindi quando c'è la guerra uno utilizza i mezzi che ha. Ecco, tenete presente che hanno lanciato dei razzi che sono arrivati a Gerusalemme, qui io li ho sentiti cadere, e sono arrivati quasi a Edera, solo perché la centrale vicino a Laica, dove c'è Cesarea, no, Tel Aviv, l'aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso alcuni giorni, quindi dei risultati sul traffico in qualche modo, nonostante le forze che avessero in campo erano molto minori rispetto a quelle di Israele, li hanno raggiunti. Agli occhi della popolazione, diciamo, i più poveri li protestano, però comunque hanno un seguito, non è che sono considerati un branco di terroristi che ci dominano così. Loro, anzi, sono gli unici che hanno tenuto qualcosa, o che comunque lottano.
Un finanziamento italiano,
ma sì, pare che ci sia, di quei paesi che sono alleati, più altro credo sia in Qatar o anche in Iran, che c'è questi armamenti.
Anche in Milano, a Milano c'è un centro, diciamo il Black Relief, che manda ogni mese a Ramallah per Gaza con i tributi che raccolgono dei musulmani di Milano.
Si ricorda un pulmonare
di la strategia è quella di unificare i mari.
Perché invece l'altra strategia, diciamo, di Mahmoud Abbas, che è quella di cercare un accordo, di andare bene con la vita, secondo me c'è niente. Continuamente massacrato. Insediamenti che si allargano, quindi però anche di là non è che la situazione è così rosa, si cadere in questa fragranza grazie a Massimo. Lì i nostri amici che noi visitiamo sono quasi tutti contro questo governo di Massimo, perché magari erano anche legati a Fatah prima o quindi hanno loro anche dei metodi di amministrazione locale, anche molto brutali, molto... si mantengono loro, però in maniera
più dal punto di vista del tuo monachesimo interiore di cellula, come vivete un po' voi questo, questa esperienza, cioè con quali tipo di riferimenti spirituali, per esempio, convivi o cerchi o sviluppa in voi? E dall'altra parte, seconda domanda invece, il patriarcato che siamo pastorale porta avanti, anche in vista di questo, cioè tenendo presente che c'è un popolo minoritario nella persecuzione di un popolo anche, no? Bella
domanda, perché non in effetti voi sapete che qui la religiosità, adesso non parlo di me, parlo più di cristiani locali, dopo vi dico quello che è qui la mia esperienza. Essere cristiano è un fatto molto sociale, no? Tu nasci cristiano, tu corri su un timbro qui e sei così. E quindi il tuo modo anche di vivere la fede è anche molto legato a questo stato. No? Quindi anche l'andare in chiesa la domenica, poi celebrare matrimoni, funerali, è una fede molto, come dire, sociale, poco spirituale, a grandi linee, non è di tutti così. E, quindi a livello anche pastorale ci sono queste parrocchie che sono davvero dei centri molto, molto vivaci, in quasi tutte c'è la scuola, no? per fatti da ragazzi, e gruppi giovanili, sì, quindi hanno una vitalità importante. Purtroppo il fatto di abitare nella situazione di ubicazione, specialmente per i cristiani nel territorio più facile di Gaza, è una cosa che condiziona molto. Sia il vissuto anche della gente, perché anche se molti sono anche colpiti da questo, perché anche loro adesso hanno andati in carcere, non hanno il lavoro, quindi c'è un grosso condizionamento, perché rende anche poco libero, diciamo, no, l'espressione della fede. Però in queste parrocchie comunque i parroci anche di scuole, insomma, gli alunni scolastici fanno di tutto per ricalcare la cultura interessante, per cercare. E quindi, ecco, non sono sicuro che ci sia, almeno io non l'ho percepito, ma forse sono anche, faccio un po' capita di parrocchia, diciamo, in modo continuato, anche non sono impegnato direttamente. È un gran piano pastorale che abbia a cuore la spiritualità della gente, non so, la lettura della parola di Dio, ecco, la liturgia, cose che per noi nelle nostre parrocchie in Italia sono le uniche cose ormai che contano, no? Per mantenere la vitalità delle nostre comunità. Non ci possiamo più affidare al fatto che tu sei cristiano di nascita, la gente non viene più chiesa, non è per quello che viene solo quella motivata, e qui non c'è questa cosa. Qualcosina si fa, ecco, quindi. E in particolare, come dicevo a Gaza, sì, però, per esempio, un'estate ho fatto un corso di come lì a Gaza, perché la nostra idea era anche quella di proporre una cosa, diciamo, culturalmente anche proposta, che non fosse solo il pagare la merendina o... Ed è stata un'esperienza bella, importante, però anche con tanti limiti, cioè strutturali, no? Parlare di iconografia, dell'immagine, del Santo Creatore, del Vangelo scritto, non è stato facile, secondo me non abbiamo trovato l'entusiasmo, la passione. Bello perché siamo stati insieme, abbiamo ottenuto dei risultati, le icone le abbiamo abbiamo completato, è stato un bel, sono stati delle decisioni belle insieme con noi, c'erano anche degli ortodossi, quindi era un gruppetto piccolo, anche vario, di età, ma insomma è stato bello, però sì, si poteva fare tanto di più, forse, ma non c'era proprio la materia prima, insomma, l'interesse. Ecco, per quanto riguarda me è un po' diverso il discorso, perché anche la nostra presenza qui ha anche questo scopo, proprio di rimanere qui nei luoghi santi, con lo sguardo e con la partecipazione alle sofferenze della gente. Quindi per noi è molto importante andare a Gaza, a fare altre 4 giorni, fare un giro là, stare con le persone, anche se non facciamo ritiri spirituali con loro, è la nostra preghiera lì che è la cosa più importante. Pensate l'Eucaristia, no? Celebrare l'Eucaristia in questo contesto, tutto musulmano, no? Però tu sai che al centro di questa città, di questo grado, quando si celebra l'Eucaristia, c'è un'ora dell'oratore, c'è una benedizione, no? Sono importantissime, no, queste cose, una testimonianza piccola, invisibile, ma che per noi è molto, molto vera, basilare. E la stessa cosa però qui è possibile farla anche nei confronti del museo italiano, no? Perché abbiamo anche partenissimi italiani, ebrei, non c'è anche la comunità, non so se l'avete incontrato, c'è tutta una parte, un gruppo di parrocchie che preoccupano i figli di Israele, no? Che celebrano la messa in ebraico, che fanno il capitismo dei bambini in ebraico, sono cristiani anche loro, e che hanno dei fratelli a Gaza, cioè figli, quando ci sono questi momenti di guerra, si patisce tutti, non puoi più, puoi fare della risorsa, e quindi ci sono anche degli ingressi, per esempio, alcuni incontri, parliamo di finito, in quelle 2 settimane, con alcuni amici che sono venuti dall'Italia, a Gaza, erano destinati sia alla parrocchia ebreofona di Genova, e loro lo sapevano, una cosa da quindi. Per noi questi ponti, che sono però nascosti, sono molto importanti. Però è un grande problema, perché quando tu senti poi la Bibbia che parla di guerra, parla di... che usa i termini che tu senti nella cronaca e nei giornali, ci fa fatica poi a mantenere, come dire, cioè a leggerla dice in modo distaccato, impossibile, no? Ma da tutte e due le parti, perché palestinesi fanno una gran fatica a leggere tante parti della Bibbia. Il sale con le letture tante volte ha dei tagli in arabo per evitare che i versetti che parlano delle elezioni di Israele o della vittoria del Signore di Assenna, per noi sono cose assurde. Ma per un palestinese ascoltare che Dio ha scelto il popolo di Israele e ha quelle stesse parole che si usano nella politica di oggi è un problema. Ci vuole una grande sapienza per dire no, ma questa è la parola di Dio, è stata è contestualizzata, è difficilissimo. Noi che lo possiamo fare, che non abbiamo il coinvolgimento familiare, non abbiamo, per noi parlare di ebrei o delle nostre radici ebraiche non ha nessun riferimento a Israele, no? Non lo so, comunque non di primo acchito. Qui, se tu dici quindi, ebraico, no, ebraico è una cosa, quindi
Yahush,
io per uno scherzo, che non è scherzo. Così, per dirvi la cosa come delicata, c'è la festa partita la festa di nostra madre della Palestina, di Zerafat, no? Conoscete? C'è un santuario che è stato costruito nei primi anni del Novecento, quando si chiamava Palestina perché è donna, e sta aperta sul titolo nostra madre della Palestina. Palestina che però, cosa vuol dire Palestina? E questo è barocco, diciamo, di lingua ebraica, si può anche dire regina della Terra Santa, però gli arabi assolutamente non vogliono sentire questo termine di Terra Santa. E io, in un mio post, in un internet, ho scritto appunto che lo Stato, questa festa, bella festa, eccetera, in giro di pochi minuti, il rettore del seminario, Cavarrea, guarda che la festa si chiama nostra esercito della Palestina e non guarda che i palestini, per dire, io sono qui e lo sapevo, ho solo un po' sentito, ma non volevo essere un portatore, ma per cambiare un po', poi all'interno del post ho scritto, per dire, ma cosa sono distrutta? Adesso ci sono quelli di seminaristi che fanno, ah, e tu, la vita! Per dire, no? È uno scherzo. La sensibilità è così, cioè sono ferite aperte che...
Siamo l'ultima perché poi dopo continuiamo.
Ok, sì. Hai modo che è un po' che cosa la ricetta, no? Il progetto il sogno, che anche siamo delle nostre parti, si chiama una visione, comunque è quella di due parti. E questo sogno è impossibile da realizzare, forse per realizzare. Allora, non è un progetto che però, non guardando la situazione, ma sul futuro ci sarà, che qualcosa cambierà, a partire dalle nuove generazioni, un solo Stato, su due realtà, che farà un po' vivere, questo è niente, non si alternativa, no? Di vivere all'interno del proprio campo, e dietro, ecco, cominciare tocca a vita di piante, direi che di meno di piante, però giovani israeli, anche quelli che non è qui, israeli però, vivono una società, vogliono anche ricercare la cosa, c'è sempre qualcuno che sogna un progetto di fuori, all'interno di una formazione di fare il nome, oppure sono davvero fuori la formazione progettiva, c'è qualcuno che...
No, che diciamo una voce, a voce sì, parlano di due stati, però sul terreno è una cosa impossibile. Ma già di fatto oggi, quello che voi vedete oggi, è di fatto già uno stato, no? Perché se voi avete un quotidiano israeliano e guardate le previsioni del tempo, vedrete una bella cartina, bella piena, che riguarda anche il territorio occupato, che chiamano la regione di Giudea e Samaria, che ci sarà per esempio domani, che di fatto è già un unico Stato, ma qual è il problema? Che all'interno di questo Stato, non riconosciuto anche come confini, con tutti i problemi, tutta questa popolazione palestinese praticamente non ha diritto. Oppure può amministrarsi nelle sue città, in alcune zone, un po' a macchia di leopardo, ma su tutto il resto non ha voce in capitolo, non può decidere su una strada da costruire, un permesso di costruzione di un palazzo, tutto in mano all'amministrazione israeliana. Non possono votare un governo che decida della... Quindi, sul campo, Israele ha già tutto quello che può ottenere, ce l'ha già oggi, no? Quello che tenta di fare è limitare il più possibile il contatto con questi arabi e se state nelle vostre città e non ci date fastidio, ma non va bene, quanto potrà durare questo sistema? Prima che scoppi, prima che... Oppure ci potrà essere un accordo che dica bene, questa convivenza che è già sul campo, ma che ha tanti problemi e tante divisioni, la si può rendere più, invece, più giusta, con più diritti, questa è la speranza. E purtroppo i politici che ci sono adesso, soprattutto dei governi israeliani, sono molto spostati a destra, ogni tipo di discorso di questo tipo, adesso ci saranno le elezioni tra poco, vedremo, però i partiti più forti sono quelli di destra, quelli che sono spalleggiati anche da questi coloni che abitano nella Cisgiordania, sono quelli più militarizzati, no? La sinistra è molto divisa, il partito laburista da tanti anni che non ha più, quindi si può sperare che soprattutto la comunità internazionale costringa, no? ad arrivare a un accordo di gusto, che è un po' la strategia di questi ultimi anni palestinese, il riconoscimento all'ONU, va un po' in questo senso, al tavolo è una farsa, non otteniamo niente, andiamo, ci sono tantissimi paesi che adesso hanno riconosciuto la Palestina, e la Chiesa ha avuto un ruolo, quale l'attuale patriarca, che è un grande diplomatico, è stato uno di quelli che ha iniziato un po' a spingere i paesi, all'inizio erano del Sud America, a fare un riconoscimento ufficiale della Palestina. E poi hanno seguito tanto, adesso anche in Europa qualche paese, no? La Svezia, e vedrete, poi secondo me aumenteranno anche questo numero. Però bisognerà aspettare, non si può sperare che a un certo punto non sia solo un nome, perché poi si dice che riconosciamo la Palestina, ma che cos'è la Palestina? Che confina? Mahmoud Abbas, se si vuole portare dalla Mada a Betlemme con la sua macchina, anche scortato, deve chiedere permesso all'esercito israeliano. Che capo di Stato è, come detto, no? Vedremo. La via diplomatica è quella che tutti noi, la Chiesa anche, appoggia. C'è questo muro però forte dei governi italiani, degli Stati Uniti, di alcuni stati loro alleati che sono molto, molto forti nelle stanze di questo mondo. Vedremo.
Andiamo dal padre Maurizio, conclude un po'.
Concludiamo riprendendo la preghiera di Papa Francesco a Dear Vashem, che è l'ultima parte del documento. La parte che inizia, ora il Signore ascolta la nostra preghiera. L'avete provata questa parte? Ora il Signore ascolta la nostra preghiera. Ci siamo? Allora, la leggiamo insieme piano piano, meditando, meditiamo tutto il significato. È una preghiera nostra a favore di tutti coloro che hanno sofferto negli ultimi eventi in questa terra santa che va dal Mediterraneo al Giordano, qualsiasi siano le tradizioni religiose alle quali sono legate. Ora,
Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci della morte segona, salvaci da questa mostruosità. Signore onnipotente, un'anima nella nostra preghiera verso di te, ascolta la nostra preghiera, abbi pietà. Abbiamo peccato contro te, tu regni per sempre. Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di perdonarci di ciò che come uomini siamo stati capaci di fare. Di perdonarci di questa massima idolatria. Di avere disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu mi passasti per fanno, quella che tu mi visitasti col tuo abito di vita. Mai più, Signore, mai più, facciamo dove sei, e le conosci, Signore, come la vergogna di ciò che l'uomo
e che va a lavorare di fare. E che